Eccoci, bentornati. Adesso siamo nel primo quadrante del nostro canvas. Lo trovi qui zoomato, appunto è il brand design, come fare l'architettura di quello che sarà il nostro brand. A livello di importanza ti basterà sapere che le prime 100 pagine del libro più o meno parlano di questo, quindi è forse la cosa più importante, proprio perché chi ben comincia a metà dell'opera, lavorare sulla tua idea, su quello che sarà il tuo mercato, i tuoi potenziali clienti e quello che sai fare bene, il tuo focus, il tuo posizionamento, prima di arrivare a costruire dei prodotti. Ti dico, per esperienza mi capita molto spesso di vedere il contrario, vedere persone entusiaste che realizzano prodotti, ma poi alla fine sono molto deboli sulla parte di brand design, che essendo la parte un po' intangibile, un po' di studio, un po' di marketing, è sicuramente meno attrattiva se tu pensi solamente a esaltare la creatività. Andiamo a vedere di come è composto questo quadrante e quali sono, diciamo, le parti appunto che devi tenere sotto controllo per avere appunto un'idea che poi possa andare bene per un mercato specifico e che tu possa usare poi per realizzare dei prodotti specifici per dei clienti specifici. Partiamo da questa sezione qua, che è un po' lo scopo di tutto il quadrante. Noi dobbiamo arrivare dall'idea alla nostra unique selling proposition o al nostro ingrediente magico. Dobbiamo scoprire dalla nostra idea, partiremo con tante idee, quindi dovremo selezionarne una in cui siamo disposti a credere, perché appunto costruire un brand richiede tanta energia, tanto tempo, investimenti, e quindi dobbiamo avere un'idea in cui noi siamo in grado di capire bene cosa vogliamo fare e poi dobbiamo metterla alla prova e testarla. Prima su un mercato immaginario nella nostra testa e poi dopo dovremo vedere se c'è appunto un product market fit, se il nostro prodotto si incontra con il mercato e banalmente avvengono le prime vendite. La nostra idea è di sicuro la cosa che ci ha portato qui. Tu hai comprato il mio libro, sei dentro questa piattaforma, se mi stai seguendo, perché hai probabilmente un'idea che credi sia molto buona e quindi vuoi arrivare sul mercato facendo qualcosa che ti piace, qualcosa in cui credi molto. La nostra idea deve essere definita. Come tutte le cose, scoprirai, bene, seguendo il mio approccio, che non puoi fare tutto per tutti. Quindi, lavorare sull'idea è molto importante. Devi pensare cosa vuoi fare, per chi vuoi farlo e quali sono, diciamo, tutti quegli attributi che possono portare un beneficio tramite il tuo prodotto al cliente. Questo è quello che andrei a vedere, appunto, in tutta la sezione, come strutturare la tua idea. L'idea non esiste solo nella tua testa, ma ovviamente si confronta con il tuo mercato. Il tuo mercato può essere il tuo mercato di riferimento, possono essere gli altri brand della moda, gli altri brand a cui ti ispiri. Ad esempio, se tu sei in un segmento merceologico, un segmento di mercato specifico, avrai dei brand che più o meno fanno cose o simili alle tue o molto diverse, e quindi tu ti inserisci, la maggior parte delle volte, in un mercato che esiste già e quindi tu devi conoscerlo. È vero che non sei obbligato a seguire i trend del mercato, anche perché dal momento in cui tu inizi con la tua idea, quando sarai sul mercato, passeranno realisticamente dai 6 a un anno, perché ora che tu metti in piedi una macchina della moda, quella che chiamo io la fashion machine, passa tempo, perché ovviamente tu devi strutturare un'azienda, un qualcosa che funzioni. Quindi il tuo mercato è dove i tuoi prodotti andranno a mettersi e riassume anche dove, quali sono i negozi che potrebbero venderli, i canali di distribuzione e così via. È importante capire il mercato, anche perché il tuo prezzo di solito si orienta al prezzo del mercato. Non che tu debba avere un prezzo più alto o più basso, il prezzo è di fantasia e sarà costruito dal tuo marketing, ma non sapendo il mercato non saprai le dinamiche che lo regolano e quindi, come tutte le cose, anche nel caso tu voglia infrangere le regole e giocare con le tue regole, devi comunque conoscere il gioco più grande, come viene giocato. Solo allora potrai essere innovativo, altrimenti semplicemente sarà un azzardo. La terza parte sono appunto i tuoi clienti. In un mercato specifico ci possono essere tante tipologie di clienti. Ovviamente la tua idea, i tuoi prodotti dovranno andare bene per questi clienti ed è per questo che tu dovrai piano piano cercare di profilare i clienti del tuo brand e andare poi a vedere quello che li appassiona, quello che gli piace e quali sono i temi cari a loro, non tanto al tuo mercato. Il mercato può essere ecologista, può essere contro la plastica riciclata, può essere contro tante tipologie di cose, può essere più o meno schierato. I tuoi clienti possono essere in linea oppure no con questo. Se noi riusciremo a creare degli oggetti significativi per i nostri clienti, avremo più opportunità di diventare uno dei loro brand preferiti e quindi di vendere i nostri prodotti. La quarta parte è un po' la tua ragione d'esistere. Il tuo ingrediente magico è quello che ti riconosceranno poi il tempo, e speriamo i posteri, come la cosa che il tuo brand fa meglio, ovvero la tua focalizzazione e il tuo posizionamento. Posizionamento non in senso di mercato, non stiamo parlando di questa parte sopra, parliamo di posizionamento nella mente delle persone. Ogni brand ha degli attributi intangibili che appunto i cultori del brand stesso gli danno. Ad esempio, se noi pensiamo ad Under Armour, è un brand per gli sportivi diventato famoso perché molte volte vedevamo magari i Marines piuttosto che altra gente avere su questi vestiti sportivi molto tecnici, e quindi hanno dato l'impressione di essere un brand talmente tecnico che persino degli operatori professionisti e così via andavano a utilizzare in zone di guerra. Quindi il posizionamento è un qualcosa per lo sportivo estremo e quindi è molto accattivante. Questo è un attributo intangibile, non è un attributo reale del brand. Allo stesso modo, per qualsiasi sia il tuo brand, che sia l'abito per i diciottesimi piuttosto che l'abito pensato apposta per andare a certe tipologie di occasioni, gli attributi intangibili, gli attributi che ti verranno appunto dati dai tuoi clienti una volta che incontreranno, compreranno e parleranno ad altre persone del tuo brand, sono importantissime. Ovviamente più saremo specifici su certe tipologie di abiti piuttosto che di tipologie merceologiche, potremmo essere specifici e essere più facili da riconoscere. Pensiamo ad esempio allo streetwear. Se ci concentreremo su un nostro codice stilistico, su un nostro linguaggio, su delle nostre grafiche, su tutti i nostri capi, sarà molto più facile farlo se siamo focalizzati su qualcosa che ci viene particolarmente bene, il capospalla, la felpa, piuttosto che su un total look. Questa è una cosa anche che all'inizio ti serve, soprattutto perché partendo da zero non potrai creare tutto e quindi dovendo scegliere cosa fare è meglio che tu scelga cosa ti viene bene. Ovviamente brand significa anche identità. E la tua identità sta qui nel mezzo. Se tu, sia che tu abbia un logo o che non ce l'abbia, a un certo punto dovrà andare a finire in questa parte della tua identità visiva, stilistica, filosofica. Ricordiamoci sempre che il brand non è solo il logo. Il logo è, diciamo, la parte esplicita, che è semplicemente un tratto, un disegno, qualcosa che deve diventare un simbolo. Per diventare da un disegno a un simbolo bisogna aggiungerci un senso, un'essenza, quella che è l'essenza del tuo brand. L'essenza del tuo brand è appunto la bussola che raccoglierà tutti i tuoi valori come creatore, come stilista, come persona, la tua storia, e sarà quello che sarà veramente autentico, veramente tuo e che nessuno potrà copiarti. Una volta che avrai definito il quadrante del brand design, tu avrai gli elementi che poi ti aiuteranno e ti guideranno nelle scelte poi di prodotto che andremo a vedere poi nella prossima parte di Collection Design.